Ecco, siamo nella ormai penultima domenica dell'anno liturgico, domenica prossima sarà già la solennità di Cristo Re, poi cominciamo l'Avvento. E questa domenica sapete che, come abbiamo anche preannunciato, il Papa l'ha fissata come la domenica dei poveri. E quindi cercheremo di avere un'attenzione particolare a questa parola, povero e povertà, sempre dando l'importanza primaria alla parola che oggi il Signore ci rivolge, che è una parola molto bella, che tende a farci vedere la positività della presenza dei poveri nella nostra vita e quindi a portarci, prima ancora che impegnarci a loro favore, a ringraziare Dio per la loro presenza accanto a noi. Ecco, allora per tutto questo ci presentiamo alla misericordia di Dio, per soprattutto credo di poter interpretare anche i vostri sentimenti per tutte le occasioni in cui dei poveri ci siamo lamentati e quindi inevitabilmente innervositi o addirittura impauriti di loro li abbiamo tenuti a distanza. Ecco, questo credo che non succeda solo nei nostri porti e nelle nostre frontiere, ma anche e soprattutto, prima di tutto, nei nostri cuori, quindi nelle nostre case.
Ma volevo fermare l'attenzione su qualche parola, una parola principale, due, dei testi che abbiamo ascoltato. La prima è la parola superbi, che compare subito, dice: ecco, infatti sta per venire il giorno rovente come un forno, allora tutti i superbi, tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo come un forno gli brucerà. Ecco, l'immagine è piuttosto forte. E quello che volevo con voi osservare è questa espressione i superbi. Ci saremmo immaginato altre caratteristiche di coloro che subiscono questo castigo così forte. Invece dice i superbi. Allora mi sono un po' interrogato e ho visto che ci sono anche dei collegamenti anche nelle altre letture. Ad esempio, quando nel Vangelo si dice badate di non lasciarvi ingannare, molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io, ecco, anche questo, quando uno dice sono io sono, addirittura se uno traduce io sono, diventa proprio la superbia massima, uno che si crede il Padre Eterno, ma ci sono anche delle persone che si pongono come particolarmente importanti per la risoluzione dei vari problemi che di volta in volta nascono. E quindi questa, così, questo alto concetto che si ha di sé. Però poi noi pensiamo sempre a qualcun altro, no? Quando leggiamo la Bibbia c'è questo fatto che Gesù poi nel suo insegnamento ogni tanto ce lo fa notare. Noi pensiamo che siano sempre gli altri quelli che devono sentire le ammonizioni della parola di Dio. Non pensiamo che sia rivolta principalmente a noi che la stiamo ascoltando. Quindi anch'io che adesso la dico a voi, però... Ecco, quindi vengo subito al problema che che è anche quello che è sotteso alla giornata del povero. Perché dice il Papa nella sua lettera che vi ho un po' cercato di diffondere, nei primi è una lettera fatta di 10 paragrafi che parla della giornata del povero, nei primi 7 paragrafi il Papa dice che dobbiamo aiutare i poveri. Questo mi sembra abbastanza classico, tradizionale, per forza, ecco. Tutti lo capiscono questo, forse non solo i cattolici, ma anche quelli che noi chiamiamo i laici. Chi dice che non si devono aiutare i poveri? Ecco, però invece negli ultimi 3 paragrafi, 8, 9, 10, cambia tono, e non è che lo cambia così dicendo una cosa di fianco, ma proprio dicendo una cosa che ribalta il discorso. Infatti usa 2 volte l'espressione paradossale, cioè paradossale è una cosa che va contro l'opinione comune. L'opinione comune è che i poveri vanno aiutati, però c'è invece un'altra opinione per la quale Papa dice: guardate, sono loro che aiutano noi. E vi vorrei leggere il punto preciso in cui dice così, che noi abbiamo bisogno di essere indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri, per comprendere finalmente quello di cui avevamo necessità, avevamo veramente necessità. Incontrare i poveri permette di mettere fine tante ansie, paure inconsistenti, per approdare a ciò che veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l'amore vero e gratuito. I poveri, in realtà, prima di essere oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci dell'inquietudine e della superficialità. Ecco, questo era sostanzialmente il succo della parte finale della lettera del Papa, e mi sembra che abbia una rispondenza appunto a questa questione della superbia della vita, che altrove nella scrittura vuol dire non tanto uno che è un superbone, un vanitoso, quanto uno che si sente sicuro perché ha i soldi e magari ha la salute, è ancora abbastanza in età giovane o perlomeno non vecchissimo, ha una posizione abbastanza sicura nel lavoro e anche in famiglia, magari anche in parrocchia, è una persona stimata. Ecco, la superbia della vita, questo senso di sono a posto, ecco, sono a posto. E invece succede che il contatto con queste persone che a posto non sono, perché non hanno i soldi, non hanno la salute, non hanno anche gli anni buoni, perché magari sono già un po' decrepiti, e magari non hanno la casa, come quelli che abbiamo incontrato ieri, Giovanni e io, ieri sera, e non hanno neanche il lavoro, e la famiglia è un po' sgangherata, e questi magari non hanno neanche la testa, non hanno più la memoria, non hanno la parola. Bene, il contatto con questi qua, dice il Papa, ci fa bene, perché ci aiuta un po' a ricollocare il nostro animo su ciò che veramente conta. Credo che anche tutto il senso del Vangelo che abbiamo ascoltato, questa gente che mostra, i discepoli che mostrano Gesù, guarda che bello questo tempio, come grande, bello, solido, le pietre come sono belle, anche i doni votivi come sono ricchi, anche le nostre offerte che abbiamo preparato per l'offertorio. E Gesù dice: non resterà pietra su pietra. Perché questo animo così demolitivo del Signore, così scoraggiante? Credo che sia proprio quello che anche questa letterina dice. Sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci dell'inquietudine e della superficialità. Ecco, credo che ci sia questa azione educativa che loro svolgono nei nostri confronti. E ne abbiamo gran bisogno. Vi dico solo un episodio autobiografico, poi concludo già, non so se poi Giovanni vuole aggiungere qualcosa al riguardo, o dire anche quello che gli pare a lui. Stamattina sono venuti a trovare per la preghiera due nostri fratelli di Agno, e alla fine della preghiera mi è come scappato di dire: eh sì, perché qui noi al Bottazzo siamo come una piccola RSA. E poi sì, siamo dovuti scappare via, e ci ho pensato tutto il tempo fino adesso, perché ho anche girato per le nostre campagne, siamo andati a dir messa da un'altra parte. E che cosa nasconde un'affermazione così? Beh, di fatto una non accettazione, non si è contenti della casa in cui si abita, se la si chiama così, evidentemente. Ma poi anche altre cose, per esempio, che chi dice questo si sente tra gli operatori, non certo tra i pazienti di questa piccola RSA, si sente appunto tra quelli che sono a posto, rispetto agli altri invece che non hanno la memoria, che non hanno la parola, che non riescono più a camminare, che hanno bisogno di essere aiutati per andare in bagno, per mangiare. Tutte queste persone, chi dice questa è una piccola RSA, evidentemente si sente dall'altra parte, di colui e di coloro che devono portare il carico di questa situazione. E questo è un problema. Giovanni, presiedendo la messa stamattina nella parrocchia di Lovoleto, ha esordito così dicendo: oggi è la domenica del povero, cioè tutti noi, perché i poveri pensiamo sempre che siamo gli altri. Ecco, questo è il punto. E quindi c'è indubbiamente un doppio volto del nostro rapporto con la povertà. Quello certo, non si può sfuggire alla responsabilità che abbiamo. Adesso ho visto dei genitori, dei grandi, che portavano fuori i loro piccoli. È un atto di responsabilità tirare su i più piccoli, insegnare loro qualcosa. Senz'altro questo resta, però comprendiamo subito che c'è un però. Sa quante cose importanti quei piccoli stanno insegnando in questo momento ai loro genitori e catechisti. E così nelle nostre case, nelle nostre parrocchie, poi a cerchi sempre più larghi, i nostri paesi, i confini dei nostri paesi, che tipo di rapporto ci viene istintivo da avere con coloro che ci sembrano meno dotati su tanti livelli rispetto a noi. E appunto, che fatica, che paura, nervosismo, lamentela, disquisizioni: questi sono naufraghi o sono migranti? Questi sono per motivi economici oppure perché? Ma perché disquisiamo tanto? Però appunto, ancora, vedete, è innata in noi la tendenza a dire bisogna che si convertano gli altri, ma invece bisogna che noi ce la prendiamo su tutta questa parola, questo Vangelo, quella pietra su pietra che sarà ribaltata, riguarda noi, tutte le nostre sicurezze. Io adesso ho la sicurezza ancora di avere memoria, salute, parola, intelligenza, di essere utile per l'una o per l'altra situazione. E se invece all'improvviso passassi dall'altra parte, e lì a quel punto entra il grande gioco del nostro rapporto con i poveri, con la povertà, che poi non sta a bordo con il crocifisso, perché è qui il punto. Il nostro Signore è un Signore vincente, ma è anche l'immagine di un perdente, quindi la domenica del povero ci porta a Pasqua immediatamente, basta per lo.
Ma io personalmente penso che sia una domenica per tutti noi e che non c'è nessuno che non sia partecipe di questa domenica. Solo qualche pazzo pensa di essere ricco, a posto, in vantaggio. Ma se uno guarda un po' dentro la sua vita, fino in fondo, scopre la sua povertà. Per esempio, pensate a cosa vuol dire il bisogno di essere voluti bene. C'è una persona sulla quale devo fare una domanda da tanto tempo, a Francesco, ma non ho il coraggio di farla, perché mi sembra un po' assurdo, ed è una persona che sembra tutta a posto, ma a me sembra poverissima. E quindi tutta questa faccenda della ricchezza e della povertà, secondo me va trattata con molta cautela, perché in un certo senso rispetto a Dio abbiamo tutti bisogno di diventare poveri, poveri di pace, poveri di giustizia, poveri di amore, per la preghiera. Infatti, se è preghiera, non può essere che preghiera del povero, no? Dice no, è preghiera anche del ricco. No, non lo è. È preghiera di chi ha ricevuto il dono di Dio ancora, ma ancora di più è consapevole della sua povertà, perché lui non è né virtuoso, né intelligente, né a posto, ma Dio è la sua vita e la sua verità. E quindi non c'è dubbio sul fatto che la beatitudine della povertà sia una cosa verissima. Per esempio Vincenzo, che è uno scienziato, mi capita di passare delle ore impossibili per casa sua, quando la gente normale sta pisolando tranquilla, e lui è allora lì con la sua cucina. Perché? Perché siccome non sa niente, deve studiare un sacco, deve sentire il parere di tutti, è vero? E quindi in realtà la sua ricchezza è la sua povertà. Quando noi abbiamo un ragazzo che non combina niente nella sua vita, né a scuola, né con gli scout, né con la sua famiglia, perché pensa di avere tutto, noi siamo preoccupatissimi. Perché? Perché la beatitudine è dei poveri, è la bellezza di una vita che diventa sempre richiesta al Signore e ringraziamento a Lui. Provate a pensare cos'è il nostro rapporto con Dio, per dirgli ho bisogno di questa grazia, e qualche volta anche per dirgli ti ringrazio il regalo che mi ha fatto. Più si va dentro al Vangelo, più si scopre questa meraviglia. Beati i poveri. Certo, bisogna essere poveri, non si può ridurre tutto al fatto che siccome tu hai fame io ti do un boccone. Guarda che non avviene così. Guarda che io ti do da mangiare, perché anch'io so che cos'è la fame. Magari il mangiare ne ho anche fin troppo, ma non ho nessuno che mi voglia bene, nessuno che mi sappia dire qual è il senso della mia vita, che nessuno che mi faccia compagnia. Allora, qual è qui il gioco da affrontare? Che il dono più bello della vita cristiana è la povertà. Sono beati i poveri, perché hanno tutto da ricevere. Non hanno niente da dare, secondo loro, ma invece hanno da dare questa meraviglia della loro povertà. Avete mai trovato una persona appassionata? Sono interessanti le persone appassionate, perché perdono anche la testa, è vero, e bisogna essere un po' giù di testa. Abbiamo tutti bisogno di essere poveri, perché altrimenti diventiamo aridi e scontenti. Invece no, io ho bisogno di te. Se io adesso esco di chiesa e ti incontro lì sulla piazza e tu non mi saluti, io mi sento povero. Mi viene voglia di venirti a dire, ma non mi saluti. E l'altro potrebbe dire, ma che bisogno hai? Ho anche bisogno di quello. Ho bisogno di quello. E quindi l'importante, mi pare oggi, questa domenica, sia valorizzare la nostra povertà, farne una fonte di preghiera, di supplica, di ringraziamento. È vero? Perché? Perché tutto è giocato lì. La gran fregatura è se uno crede di sapere tutto, di avere tutto, di capire tutto, di poter far tutto. È una fregata questa. È vero? Invece la beatitudine e la bellezza è proprio quella del povero. Allora capite, ci sono i poveri che aspettano lì perché chiedono l'elemosina e gliela faremo. Anche il nostro vicino di posto è un povero. E noi abbiamo i doveri, non solo dei diritti. Abbiamo il diritto supremo di essere visitati e nutriti, va bene? Ma abbiamo il dovere supremo di frequentare, nutrire, parlare, è vero? È certo, perché il Signore per salvarci si è fatto povero, fino alla croce, è Dio, lo sapete, è Dio quindi sulla croce, e dice, ma no, non è possibile, ma è finito così male, ha fatto così male, ha combinato talmente tanti guai. Per farlo fuori devono raccontare una balla e quindi dargli una morte crudele. Lui? E quindi quella che viene prima, privata, premiata, è la tua povertà. È la tua povertà che ti ha sempre fatto capire che avevi bisogno, che dovevi ringraziare, che dovevi un po' spartire quello che avevi ricevuto, perché per stasera potevi darne via un po'. E questo è il grande segreto. La beatitudine dei poveri è la meraviglia della